La criminalità organizzata transnazionale, internazionale, globale, adesso vedremo che questi termini, questi aggettivi spesso vengono usati in modo intercambiabile e possiamo anche certe volte usarli in modo intercambiabile. Se invece vogliamo essere un po' più precisi, potremmo attribuire a ciascun aggettivo un significato un po' diverso rispetto all'altro. Quindi ora ci soffermeremo un attimo su questi possibili significati. Però diciamo che questo fenomeno di una criminalità organizzata di stampo mafioso, stiamo aggiungendo un'ulteriore qualificazione, che non tutte le criminalità organizzate sono di stampo mafioso, anche se noi italiani se sentiamo dire criminalità organizzata immediatamente pensiamo alla mafia, ma non è detto, ci sono molti altri fenomeni di criminalità organizzata che sono diversi da quello mafioso. Ecco, uno dei primi, diciamo, casi di criminalità organizzata di stampo mafioso, sia transnazionale, sia a seconda di come la definiamo anche internazionale, è stata proprio Cosa Nostra. Che Cosa Nostra nasce in Sicilia, come sapete, o meglio, ha i suoi primordi in Sicilia. Poi la Cosa Nostra, come la conosciamo nei tempi più recenti, con una commissione e così via, invece sembrerebbe sia stata inventata dagli statunitensi. E poi invece la Cosa Nostra siciliana, in un momento successivo, nella famosa riunione all'Hotel delle Palme, si è in qualche modo modellata su quello che era sua figlia, per così dire, cioè la Cosa Nostra statunitense. Comunque, sicuramente in questo caso siamo di fronte a una mafia che opera non solo su due paesi, ma su due continenti. E in realtà poi anche in tanti altri paesi. Ecco, anche Cosa Nostra non era soltanto negli Stati Uniti, oltre che essere in Italia. In Canada, a Cuba, anche in tanti altri paesi. Quindi non è un fenomeno nuovo, è un fenomeno abbastanza risalente. Certamente nel momento che viviamo oggi ci sono anche altri fenomeni di criminalità organizzata transnazionale, diverse, anche di criminalità organizzata non di stampo mafioso transnazionale. E allora io devo fare un'introduzione di pochi minuti e poi do la parola ai relatori, per cui mi soffermo soltanto su queste tre concetti. Criminalità organizzata di stampo mafioso, perché noi colloquialmente un po' tutti si parla di mafie genericamente, si parla per esempio di mafie etniche, facendo riferimento al fatto che ci sono tante mafie e che un po' come ci qualificavano gli statunitensi, noi italiani, in particolare noi siciliani o comunque noi meridionali, e ci dicevano tutti mafiosi e quindi quella che è diventata Cosa Nostra per gli statunitensi dell'Ottocento era una mafia etnica, quella che oggi chiameremmo una mafia etnica. Però queste cosiddette mafie etniche non sempre sono delle mafie in senso stretto. Quindi prima dobbiamo avere, e l'abbiamo un po' tutti, però precisiamolo un attimo, il concetto di criminalità organizzata di stampo mafioso e poi vedremo che alcuni casi di criminalità organizzata internazionale o transnazionale non sono di stampo mafioso. Poi c'è il tema di questi aggettivi che ho detto e che adesso li vediamo molto rapidamente, e poi che cosa fanno queste organizzazioni. Ma tutte queste cose le dirò molto rapidamente perché sicuramente poi saranno oggetto, non dico queste stesse cose, ma sicuramente alla terza parte dell'argomento, di quello che diranno i relatori subito dopo di me. Va bene? Criminalità organizzata di stampo mafioso, attenzione. Ecco, che cosa vuol dire? In Italia noi abbiamo una definizione che è una definizione che ha una base fondata sull'osservazione empirica. Cioè chi inventò questa definizione, che fu proprio Pio La Torre, sentendosi in realtà, a sua volta non è che la inventò del tutto, fece tutta una ricognizione, si sentì con i magistrati del tempo, viveva in Sicilia, era un siciliano, si sentì con tante altre forze sociali e propose, ovviamente poi non fu solo, alla fine questa legge ebbe l'iter che tutti conosciamo, no, ovviamente non mi soffermo, c'è lì una definizione non solo di criminalità organizzata o di associazione a delinquere, per essere ancora più specifici, ma di associazione a delinquere di stampo mafioso. E quali sono le caratteristiche? Il fatto che intanto c'è un certo territorio di riferimento e poi c'è un esercizio sistematico della intimidazione. Il che non vuol dire che il mafioso mette sempre mano alla pistola, potrebbe anche non farlo mai, però se è un mafioso conosciuto, temuto, o più che altro se appartiene a un'organizzazione conosciuta e temuta. Ok? Quindi intimidire non significa semplicemente ogni volta mettere delle bombe o sparare o uccidere qualcuno, anche semplicemente percuotere qualcuno. Significa anche semplicemente spendere una fama criminale. E questo oggi lo vediamo anche fuori dai territori di tradizionale radicamento. Quindi, se c'è una fama criminale consolidata, e quindi se c'è quella che volgarmente si chiama mafia, che sarebbe la mafia siciliana, ma in realtà di stampo mafioso sono anche organizzazioni che non sono siciliane, o la Camorra, o l'Andrangheta, o altre organizzazioni che poi nel tempo si sono create, anche in Sicilia abbiamo delle organizzazioni di stampo mafioso, per esempio la Stidda, che non è cosa nostra, anzi si è contrapposta per un certo periodo a cosa nostra, ora di meno, insomma. No. Quindi se abbiamo un controllo del territorio, abbiamo un esercizio sistematico dell'intimidazione, che quindi c'è la possibilità di ricorrere alla violenza, non necessariamente un costante, quotidiano ricorso alla violenza, anzi quanto più una mafia è forte, tanto meno fa ricorso alla violenza, perché non ne ha bisogno, la gente si spaventa, la gente obbedisce senza neanche diciamo, al minimo segnale, anche un segnale senza particolari connotazioni intimidatorie, apparentemente in realtà già è sufficiente per intimidire le persone. Oh. E quindi questo è il metodo mafioso che è stato anche richiamato in qualcuna delle presentazioni prima. E ovviamente però è chiaro che per costruirsi questa fama criminale le organizzazioni di stampo mafioso qualche volta l'hanno esercitata la violenza in passato e ogni tanto la esercitano anche nel presente. E sicuramente nella testa delle persone c'è il fatto che questa è gente con la quale non si può discutere, fa delle proposte che non si possono rifiutare, come, per citare una famosa frase anche di un famoso film che ha avuto tutto un ruolo nello stereotipo, ma anche diciamo, nella presentazione di quella che è l'organizzazione di stampo mafioso. In quel caso statunitense, nei suoi rapporti con la Sicilia, e quindi opera in questo modo. Ora ci potrebbero essere organizzazioni criminali che non fanno ricorso alla violenza, in teoria è possibile, o magari che fanno ricorso alla violenza però soltanto per regolare i conti all'interno degli associati. Per esempio, una gang che organizzi tanti colpi in banca, in questo caso fa ricorso alla violenza, ma fa ricorso alla violenza soltanto su quei determinati soggetti. Facciamo un esempio diverso, questo è un esempio più complicato. Non sarebbe comunque di stampo mafioso, ma dovrei fare un discorso più lungo e la faccio troppo lunga. Facciamo invece il caso di una gang che acquisti dai contadini delle foglie di coca, le raffini, per esempio in Colombia, le venda a dei soggetti che le acquistano, magari abbia anche i propri terminali in altri paesi diversi dalla Colombia o dal Messico, potrebbe non usare mai la violenza perché ha una merce molto, molto desiderata purtroppo e anche molto diciamo, di grande valore e quindi in linea del tutto teorica, è chiaro che poi questo non succede, potrebbe non usare la violenza in modo sistematico e comunque su quel territorio, non usare l'intimidazione. E quindi non essere di stampo mafioso. Quindi, per esempio, una gang di narcotrafficanti potrebbe non essere una mafia. Il che non vuol dire che le mafie non abbiano rapporti con le gang di narcotrafficanti o che certe volte loro stesse non l'abbiano fatto. Okay? Quindi, molto spesso le mafie, anzi, si sono anche arricchite, si sono ingigantite quando poi sono entrate nel mercato del narcotraffico. Però di per sé non è la stessa cosa. Quindi è importante essere precisi. Per cui no, oppure una gang che si occupi di gestione del traffico di esseri umani, che quindi ha tante persone che fanno la fila per essere trasportati in un altro paese dove vorrebbero fuggire, si prendono i soldi, li gestiscono, poi la violenza purtroppo la usano, ma in linea teorica, se tutto va bene, se il trasbordo avviene senza problemi, questi si pigliano un sacco di soldi, recapitano questi esseri umani altrove, non li vedono più e in teoria non hanno usato la violenza. Quindi di per sé non sarebbe in sé per sé un'organizzazione di stampo mafioso, se ci atteniamo a una definizione precisa dell'organizzazione di stampo mafioso, che è quella che abbiamo tra l'altro proprio in Italia. Perché è proprio l'Italia che ha questa definizione molto importante contenuta nell'articolo 416 bis introdotto dalla legge cosiddetta Rognoni-La Torre nel 1982. Va bene? Quindi non tutte le organizzazioni criminali e neanche tutte le organizzazioni criminali internazionali o transnazionali sono di stampo mafioso. Molte lo sono, ma molte no, potrebbero anche non esserlo. Tra l'altro c'è anche un altro fatto che non introduciamo per compl non complicare troppo la problematica. Ci sono anche organizzazioni di stampo mafioso, per esempio Cosa Nostra meno, ma l''Ndrangheta oggi questo lo registriamo molto spesso, le quali, a seconda di dove si trovano e a seconda di quello che fanno, non usano il metodo mafioso. Nel senso che lo usano a casa propria, quindi per esempio in Calabria. Certe volte lo usano anche in luoghi dove si sono spostati, per esempio in Germania c'è stata la strage di Duisburg, di cui sicuramente avete sentito parlare, e questo è stato un eclatante utilizzo del metodo mafioso, ovviamente. O per esempio in Lombardia, o per esempio in Liguria, si è visto che lo usano certe volte, però certe volte potrebbero invece limitarsi a fare affari apparentemente legali, a comprare bar, comprare ristoranti, comprare pizzerie, comprare appartamenti, comprare titoli azionari e essere assolutamente silenziose, per così dire. Questa è un'organizzazione di stampo mafioso? In un certo senso sì, e secondo me lo è. Perché? Perché si è visto come questi soggetti mantengono un rapporto con la casa madre. Però a seconda di come operano, a seconda di dove operano, in effetti questo è un problema dal punto di vista della qualificazione giuridica, ma poi diciamo, non lo possiamo approfondire. Transnazionale, internazionale e globale. Globale che cosa vuol dire intuitivamente? Che riguarda tutto il mondo. Oramai non proprio tutto il mondo, nel senso che non è che se un'organizzazione mafiosa per essere globale deve avere, per così dire, un ufficio aperto in tutti i paesi del mondo, ecco, diciamo una sua succursale in tutti i paesi del mondo, però in molti, molti, molti sì. Okay? Quindi se parliamo di mafia globale, parliamo di una mafia o di mafie o di organizzazioni criminali globali che hanno interessi tali che spaziano in molti paesi, non soltanto in due, per esempio un paese e un altro paese, non so, l'Italia e gli Stati Uniti, dico per dire, e che hanno comunque un impatto, una dimensione tale che possono anche influenzare altre dinamiche globali, come per esempio le dinamiche migratorie o le dinamiche dei flussi dei movimenti finanziari. Okay? Quindi una mafia, per chiamare una mafia come una mafia globale, ci vuole che questa sia veramente molto potente, e alcune ce ne sono, forse l''Ndrangheta oggi lo è. È un termine che io uso con una certa circospezione, perché non, insomma, ci faccio un po' attenzione, però certe volte lo possiamo dire. Che cos'è invece una mafia, un fenomeno transnazionale? Come dice la parola stessa, se vogliamo essere precisi, è qualcosa in cui abbiamo certe attività che nascono in un paese o si svolgono in un paese e per esempio producono i loro effetti in un altro paese. Ad esempio, poniamo che come è successo e come succede, c'è un'organizzazione criminale che gestisce il gioco d'azzardo, lo gestisce attraverso il gambling online. E recentemente hanno sequestrato a un'organizzazione, diciamo, 'ndranghetistica 1 miliardo e rotti di euro di sequestro, c'è stato, forse anche di più, non ricordo la cifra precisa, e là era chiaramente un lavoro transnazionale perché attraverso queste scommesse online fatte nei centri scommesse italiani, ma anche non soltanto italiani, c'erano dei flussi di denaro che andavano a finire in altri paesi, fino ad arrivare magari ai cosiddetti paradisi fiscali. Quindi, quando è che si ha in senso stretto transnazionalità? Quando nasce in un paese, per esempio, il reato, e i suoi effetti vanno a finire in un paese diverso. Oppure quando il reato nasce in un paese, però l'organizzazione, per esempio, invia degli emissari o ha dei referenti in un paese diverso. Okay? Invece un'organizzazione internazionale, ma qua il discorso è molto controverso, perché anche nella letteratura vedo che i termini sono usati in modo un po' intercambiabili, per come la definirei io, però ripeto, non tutti sono immediatamente d'accordo, la chiamerei un'organizzazione internazionale, un'organizzazione che è basata non in un solo paese, ma in tanti paesi. Quindi che sì, magari ha la sua origine come l''Ndrangheta in Calabria, tuttora a quanto parrebbe la testa dell''Ndrangheta starebbe nella provincia di Reggio Calabria in particolare, però poi ha tante filiali, le cosiddette locali, che si chiamano così le articolazioni dell''Ndrangheta, non solo in tante parti d'Italia, non solo in tanti paesi europei, ma anche in tante parti del mondo. Questa è transnazionale o internazionale? Dipende da come definiamo il termine transnazionale. In un certo senso è anche globale. Si può dire, dell''Ndrangheta si può dire che sia globale. Se diciamo che transnazionale è quello che nasce in un paese e finisce in un altro paese, allora ciò che è transnazionale è il reato. Infatti spesso sentiamo dire transnational crime. Se invece diciamo che è transnazionale, qualcosa che riguarda più paesi, allora la possiamo chiamare transnazionale. Quindi in realtà non è così omogenea. Io preferirei, però non è detto che tutti la pensino così, per distinguere l'utilizzo e quindi parlare di transnazionalità quando abbiamo reati che nascono in un paese e finiscono in un altro paese, per esempio. In sostanza riguardano più paesi, al limite anche soltanto due paesi. Internazionale, anche là dobbiamo avere almeno due paesi, ma certamente più paesi ci sono, più la cosa diventa gigantesca, in cui abbiamo un'organizzazione che è sistematicamente presente in altri paesi. Quindi non è un'organizzazione che ha, per esempio, sede in Italia e ogni tanto manda qualcuno a sbrigarsi gli affari in Canada, in Sudafrica, negli Stati Uniti, ma un sistematico radicamento anche altrove, il che non è una cosa scontata, in realtà è una cosa che può essere problematica anche per la stessa organizzazione. Quali sono, l'ultimo punto e chiudo, i vantaggi per un'organizzazione di essere transnazionale? Chiaramente questo comporta una serie di difficoltà, perché bisogna pigliare l'aereo, bisogna, a seconda dei paesi chiaramente, certe volte non prendono l'aereo, vanno in macchina magari, evitano, però certamente si passano le dogane, si passano dei controlli, quindi questo complica un pochettino la vita dell'organizzazione. C'è un autore che è un italiano, però insegna ad Oxford, che si chiama Varese, il quale sostiene una tesi interessante, però fino a un certo punto io la condivido, infatti gliel'ho detto in varie occasioni, cioè lui dice: quando le mafie si spostano, quindi una mafia che per esempio nasce in Italia e a un certo punto alcuni suoi esponenti si spostano altrove, per esempio al nord Italia, se è nata nel mezzogiorno, oppure in un altro paese, questi lo fanno perché sono costretti in qualche modo a farlo. Per esempio perché c'è stata una faida, una guerra di mafia interna e quindi scappano. Noi lo sentiamo dire ogni tanto, l'avrete sicuramente letto sui giornali, gli scappati sono quelli che si sono trasferiti per esempio negli Stati Uniti per sfuggire alla morte a casa loro. Oppure perché c'è una repressione poliziesca, una repressione delle forze dell'ordine e quindi dice da Varese, spesso o quasi sempre i mafiosi starebbero meglio a casa propria e si spostano solo se sono costretti. Addirittura invece quando c'è il confino, che fu una misura che ha avuto tutta una serie di effetti problematici, quella tra gli altri di fare un po' espandere le mafie. No, ed è una tesi interessante. Quindi lui sottolinea il fatto che ci sono dei costi nello spostarsi. Gestire questi rapporti transnazionali, in questo caso li possiamo chiamare transnazionali, non è una cosa facile. Il mafioso che cammina nel quartiere dove è nato, dove tutti lo conoscono, tutti lo temono, non ha manco bisogno di parlare perché basta che si fa vedere al bar e dice: ci pigliamo un caffè all'estorto, e quello già capisce il messaggio e chiaramente si sente come un pesce nell'acqua, nel suo elemento, per così dire. Il mafioso che si deve trasferire in un altro posto, insomma, incontra tutta una serie di problematiche nuove. Ok? Però è anche vero che è evidente che le mafie si stanno, alcune mafie si sono espanse a livelli giganteschi. Quindi è chiaro che nonostante questo argomento, che è un argomento comunque interessante e ve l'ho citato apposta, c'è un altro fortissimo argomento. Può essere molto conveniente per le mafie essere transnazionali o internazionali, a seconda di come vogliamo usare l'aggettivo, perché questo comporta tipicamente un giro d'affari molto molto più grande. E poi c'è anche un altro elemento. Alcuni business delle mafie, per esempio il narcotraffico o il traffico di esseri umani, oppure il riciclaggio internazionale, quelli per definizione sono internazionali. Quindi, se si vuole essere veramente presenti in modo forte in questi mercati, si deve essere transnazionale. Quindi è vero che il mafioso tradizionale sta meglio a casa propria, dove tutti lo rispettano, per così dire. Se si trasferisce altrove, inizialmente è un mezzo sconosciuto. Magari lo conoscono le forze dell'ordine perché già l'hanno seguito, ma e quindi deve un po' ricominciare da capo, all'inizio però. Però è anche vero che ci sono degli interessi giganteschi, tant'è che alcune mafie, quelle che ci sono riuscite, non tutte ci sono riuscite, e alcune organizzazioni criminali transnazionali lo sono diventate e lo diventano sempre di più. E là c'è il tema della repressione. Perché è chiaro che per contrastare delle organizzazioni internazionali o transnazionali, come lo vogliamo chiamare, o globali anche, allora è necessario un accordo, una convergenza fra tanti paesi, non soltanto su un paese. E questo è un tema ovviamente che complica anche la questione della repressione, ma sicuramente di questo ne parleranno gli altri relatori.